Todo cambia. Attualità e cultura con Raffaele Palumbo.
Le 8:37, Todo cambia, la puntata di questa mattina, lunedì 13 novembre 2017. Ripetiamo la notizia d'apertura: purtroppo la Terra è di nuovo in movimento in centro Italia. Una scossa di magnitudo 2 è stata registrata alle 6 di questa mattina in centro Italia, nelle zone già colpite dal sisma dello scorso anno.
Dio, Chris, cosa ti è successo?
Kyle mi ha picchiato.
Ti sei fatto pestare da quel teppistello?
Dovresti essere più comprensivo. Anche tu alla sua età hai avuto a che fare con un bulletto.
Sì, hai ragione. Randy Folcher mi metteva in mutande tutte le volte che poteva. La mia relazione è sul libro L'albero generoso.
Tonto!
Randy!
Tonto!
Randy!
Tonto!
Randy! Chris è piuttosto scosso per quanto è successo. Vi dispiace se parlo un attimo con vostro figlio?
Niente affatto, è in camera sua.
Ehi, salve, Kyle. Io sono il padre di Chris Griffin.
E io sono il padre di Chris Griffin.
Questo non è molto carino, io non ho affatto quella voce. Mi stai facendo sembrare tipo Michael Stipe? Ascolta, io voglio solo che tu sappia che quello che hai fatto ieri è sbagliato.
Quello che hai fatto ieri è sbagliato.
Così non faciliti le cose, Kyle.
Non faciliti le cose, Kyle.
È la rappresentazione classica, consueta, a cui siamo abituati. Questi sono i Griffin, la rappresentazione del bullismo nel racconto americano, per intenderci. Per cui ancora tendiamo a vedere il fenomeno del bullismo come una cosa tutto sommato estranea alla nostra cultura. Mentre invece scopriamo, e la cosa viene fatta rilevare da Amnesty International, che in Italia un ragazzo o una ragazza su due, di età compresa fra gli 11 e i 17 anni, hanno subito atti di violenza o esclusione da parte di propri coetanei, cioè, detto in poche parole, manifestazioni di bullismo, e uno su cinque ne è vittima assidua, cioè subisce prepotenze più volte al mese. Per questa ragione Amnesty International ha lanciato una campagna per cercare di combattere il fenomeno, sostenere le vittime, perché anche in Italia il bullismo è un fenomeno. La campagna di Amnesty si chiama No al bullismo, è una raccolta di fondi. Ancora oggi è possibile donare al 455542. Veronica Pivetti è la testimonial di questa campagna di Amnesty. Buongiorno a lei, ben trovata, grazie.
Eccoci qui, grazie. Grazie a voi di avermi invitato. Sì, beh, oddio, hai detto tutto, quindi...
Possiamo salutarci? No, non esageriamo.
Certo, buongiorno.
Però quando lei ha toccato, ha visto questi dati, anche lei secondo me è rimasta stupita probabilmente.
Sì, molto stupita, anche se poi io, avendo fatto un film che tratta anche quell'argomento, un pochettino le cose lo sapevo come stavano. E sono molto contenta che Amnesty si occupi. Amnesty, insomma, noi la conosciamo, un'organizzazione serissima e importantissima che lavora su temi drammatici, la tortura, la pena di morte. Sappiamo benissimo di cosa si occupa. Beh, facciamoci una domanda: se Amnesty si occupa di bullismo, vuol dire che è veramente una piaga gravissima.
Non c'è dubbio, infatti anche rappresentarlo, come è accaduto anche con lei, è importante, perché il primo problema è parlarne, evidentemente. Rimuovere la questione non è una cosa buona.
Allora, devono parlarne i ragazzi e le ragazze vittime, senza vergognarsene, cosa che invece è il primo meccanismo, no, che scatta, il fatto di vergognarsi, di sentirsi deboli. E poi i genitori devono ascoltare. Mi permetto di dirlo, non perché i genitori non lo facciano, ma tante volte si è portati magari a sottovalutare, a dire vabbè, ma non sarà così. Cioè, un grido d'aiuto magari non è un grido, è solo una richiesta, perché appunto i ragazzi magari si vergognano, invece può nascondere una voragine di violenze, perché poi è questo quello che succede negli ambienti, ovviamente negli ambienti scolastici, ma per esempio quando si va ai bagni, quando c'è la ricreazione, cioè in quei momenti di socializzazione sono i momenti del bullismo, purtroppo.
Questo è molto interessante, perché spesso tendiamo a dire vabbè, ma è sempre successo anche ai nostri tempi, sono cose di ragazzi.
Era bullismo anche ai nostri tempi, il problema è quello.
Questo è ha a che fare con la scuola più in generale, diciamo così, dai ragazzi DSA, dislessici, altra cosa a volte sottovalutata, ad altre questioni, senza eccessi di medicalizzazione naturalmente, no?
Esatto, comunque ci esatto. No, assolutamente, è giustissimo quello che lei dice, però è assolutamente una cosa da non sottovalutare, perché nasconde problemi veri. Poi appunto, come ha detto, un ragazzo su due almeno una volta ha subito, ma è tantissimo, vuol dire che la metà dei ragazzi e delle ragazze che c'è in giro ha subito almeno un atto di bullismo. Ma è una follia, è violenza pura. Poi sai cos'è il problema? È che questo nome bullismo lo fa sembrare qualcosa di un po' folcloristico. Io l'ho sempre trovata una definizione non proprio efficacissima, nel senso che i bulli, ti viene in mente West Side Story, che infatti poi finisce, ma è un termine antico, il bullo è un termine antico. Invece questa è una violenza moderna, attualissima e durissima. L'SMS solidale, io lo dico, è 45542, intanto così diciamo il numero, e niente, speriamo che, veramente speriamo che questa campagna, che si conclude poi oggi, sia andata bene, la gente abbia aderito, perché io ho fatto quello che ho potuto, ma il vero, chi se ne occupa veramente tanto è Amnesty, e speriamo veramente che sia servita.
45542, la campagna di raccolta fondi no al bullismo di Amnesty International Italia. Veronica Pivetti, grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie altrettanto, grazie.
Hello, how are you? You're looking so fine. No, it's true. Remember the time we first met? You think that was good? You ain't seen nothing yet. Like a bee to some honey. Sorry, I don't know what came over me. The cycle of the moon affects the motion of the sea. What you did, it's starting all over again. We both want it now more than we did back then. Like a
Le 8.45, buongiorno, benvenuto anche a Pippo Russo, ben trovato a te, grazie.
Buongiorno agli ascoltatori.
Visto che non possiamo, come dire, deliziarci con la Fiorentina, potremmo parlare dell'Italia.
Ma guarda, in realtà della Fiorentina si può dire un paio di cose. Intanto, come diceva ieri qualcuno su Facebook, per fortuna oggi non si è perso, quindi era già un passo avanti. C'è stata, fra l'altro, in questa settimana di pausa, questa notizia che è stata data ieri in esclusiva dal Fatto Quotidiano, secondo la quale il 24 gennaio, è stata confermata fra l'altro dai legali della società, ci sarà l'udienza preliminare che stabilirà se la Fiorentina dovrà essere rinviata a giudizio per falso in bilancio in relazione a quella famosa vicenda legata a Calciopoli, con la richiesta di risarcimento avanzata dalla società Vittoria, di cui era proprietario l'ex presidente e proprietario del Bologna, Giuseppe Gazzoni Frascara, cioè uno dei club più danneggiati dalla vicenda di Calciopoli, quindi comunque una settimana nella quale nonostante non ci sia stata attività agonistica, le cattive notizie non hanno cessato di arrivare.
Non sono mancate, diciamo.
Assolutamente.
Così.
Per quanto riguarda la nazionale, era proprio il tema della settimana, perché è vero che stasera ci sarà in linea di principio, di fatto, una partita che dovrà decidere l'accesso al mondiale del 2018, e però se estrapoliamo la partita e la caliamo in quello che è il significato storico di questo passaggio del calcio italiano, scopriamo che stiamo vivendo probabilmente le ultime ore prima di un eventuale anno zero del calcio italiano, e credo che il commissario tecnico, i dirigenti federali, gli stessi calciatori che stasera andranno in campo non abbiano appieno la dimensione e la gravità di questo passaggio. Voglio ricordare che fin qui l'Italia aveva mancato soltanto due edizioni dei mondiali, la prima nel 1930, che fu anche la prima edizione dei mondiali in assoluto, si giocava in Uruguay, era un'edizione ad inviti e registrò la partecipazione di pochissime rappresentanti europee. Mentre di fatto l'unica eliminazione avvenuta sul campo si ebbe nel 1958, Mondiali di Svezia, quando l'Italia venne eliminata dall'Irlanda del Nord. Da allora la nazionale ha sempre partecipato alla fase finale dei mondiali, è stato considerato quasi un minimo sindacale, e questa costanza in qualche misura è stata rappresentativa del grado di competitività internazionale del nostro calcio, invece da almeno un decennio a questa parte è tremendamente in declino, e la mancata qualificazione ai mondiali, l'eventuale mancata qualificazione ai mondiali, sarebbe davvero l'ultimo passaggio prima della rifondazione totale. Credo che i calciatori e il CT questo non lo abbiano ancora recepito.
Non c'è alcun dubbio. Pippo Iusso, grazie.
Grazie
a lunedì,
ciao.
Prossimo, nel frattempo vi aggiorniamo, abbiamo aperto con il sisma in centro Italia, tutto sommato di entità non importantissima. Questa mattina alle 6 in realtà il terremoto strepitoso c'è stato, pensate, 7.2 tra l'Iran e l'Iraq, almeno 1000 feriti, almeno per il momento 200 morti. L'obiettivo dei responsabili è quello di accelerare gli aiuti, di soccorrere le persone rimaste sotto le macerie, così la guida suprema iraniana Khamenei. In un messaggio al paese, l'Ayatollah ha chiesto all'esercito a Pasdaran di intervenire nelle aree colpite dal sisma. Tra le altre cose, ricordiamo che, come dire, questo avviene tra l'Iran e l'Iraq, dove c'è stata una guerra che ha fatto milioni di morti, diciamo così. Ora sono costretti a cooperare, a collaborare su questa tragedia. Sisma anche in Costa Rica, con una scossa di 6.7 a circa 100 km a sud-ovest della capitale, San José. Queste sono le ultime notizie.
Nothing entered me till you
Alle 8.53, nonostante, come dire, la pioggia, il maltempo, su cui naturalmente poi vi terremo aggiornati nel corso della giornata, perché c'è un'allerta fino a stasera, arriva il vento forte, la neve anche in collina, arriva il freddo, ha piovuto tanto, però questa musica ci annuncia che noi stiamo per parlare dell'India e del nostro incredibile viaggio in India. Le iscrizioni si chiudono tra un mesetto, affrettatevi, gli iscritti sono già numerosi, si parte domenica 25 febbraio e si torna mercoledì 7 marzo. L'India del Sud, Tamil Nadu e Kerala. Rossana Mamberto ci sta raccontando questo viaggio straordinario, trovate su controlloradio.it tutti i dettagli, appuntate tappa per tappa. L'altra volta, Rossana, buongiorno, bentrovata. Buona
buongiorno.
Settimana a te, con Auroville ci hai fatto impazzire totalmente, un sacco di persone ci hanno scritto e poi sono andate a vedersi le cose, tanti già conoscevano la storia di Aurobindo, di Pondicherry, di Auroville, però è un passaggio straordinario. Tra l'altro noi ci passeremo, e stiamo cercando di organizzarci per bene, per tempo, durante le celebrazioni per il 50° dalla fondazione della città, quindi immaginai che festeggiamenti strepitosi. Dove ci porti quest'oggi?
Sì, è meravigliosa questa cosa. Allora, da Auroville ci eravamo spostati a Pondicherry e qui eravamo rimasti l'ultima volta. Quindi da Pondicherry partiremo per Trichy, che è un'altra cittadina a circa 85 km di distanza, dove dormiremo all'hotel Sangam. Ricordo come tutte le volte di andarci a vedere le foto degli alberghi, i nomi degli alberghi sono sul nostro sito, perché insomma veramente meritano anche gli alberghi. Quindi lungo la strada per Trichy ci fermiamo a Cuddalore, dove faremo un giro per il mercato. Lì c'è un famosissimo mercato delle banane. Tu, Raffaele, hai avuto modo sicuramente di assaggiare le banane dell'India.
Beh, certo.
Le saporitissime, veramente buonissime, come tutto il resto della frutta del resto. Poi al sud la frutta è ancora più succosa e dolce del nord, quindi veramente insomma direi che tra mango, banane e ananas avremo di che nutrirci. E quindi da lì poi visiteremo anche un altro piccolo villaggio dal nome quasi impronunciabile, ci provo, si chiama Gangaikondakolapuram.
Bravissima.
Bisogna prendere la rincorsa per arrivare alla fine. E qui c'è un tempio bellissimo dedicato a Shiva, è un tempio alto tre piani, circondato da enormi statue di tori e di leoni e di statue dedicate alle diverse divinità, quindi è veramente suggestivo. Anche qui si possono vedere già le foto sul sito. All'interno di questo tempio poi c'è una torre alta 50 metri, insomma facciamo una pausa giusto per guardare questo incredibile tempio. Da lì poi proseguiamo, siamo sempre in direzione verso Trichy, e ci fermiamo, facciamo un'altra sosta per visitare un tempio a Dharasuram, che è una cittadina appunto ricchissima di templi, culturalmente molto vivace, di cui appunto andremo a visitare il tempio di Airavatesvara. E anche qui c'è una torre di 85 metri e moltissime sculture in pietra. È un tempio indù di architettura dravidica dedicato a Shiva. Ora, i templi indù sono veramente dei monumenti incredibili, perché tutti colorati con queste decorazioni, insomma hanno veramente un che quasi di parco giochi in alcuni casi, non so se ti è capitato di vederne qualcuno veramente così coloratissimi.
A febbraio ne abbiamo visti di straordinari, non c'è dubbio, ma anche quest'oggi però con noi c'è Umberto Bocconi, se non sbaglio.
Sì, esattamente, abbiamo Andrea Bocconi.
Andrea, scusami.
Ci aiuta a raccontare questo viaggio, perché conosce insomma molto bene questi posti, e a lui abbiamo chiesto di regalarci qualche suggestione su Trichy, quindi lasciamo la parola a lui.
Trichy, Tiruchirappalli sarebbe il nome. I nomi dell'India del Sud sono incredibili. Il mio ricordo di questa città è legato a due cose. Non lontano da Tiruchirappalli c'era un monastero benedettino, condotto però all'indiana, come se fosse stato un ashram indiano, da un abate inglese, Bede Griffiths, che era una figura di riferimento della cultura degli anni 70, perché in questo centro qui ci trovavi i fisici, i collaboratori di Einstein come Bohm, biologi come Sheldrake, le suore del Kerala, fricchettoni di passaggio, e ci si arrivava da Trichy. Era un posto bellissimo che, insomma, varrebbe la pena di andare a vedere, esiste ancora naturalmente, ed era un monastero benedettino connesso con Camaldoli, per cui i monaci indiani andavano a Camaldoli, dove morivano di freddo d'inverno, e qualche monaco di benedettino veniva a Shantivanam, vicino a Trichy. Trichy è una città un po' caotica, un po' bella, come sono tutte le città indiane. Io le feci una cosa molto bella, andai a cercare, c'è una tradizione di scultura delle statue sacre, e andai a cercare un insegnante e per un po' provai a intagliare il legno, con poco successo, ma divertendomi molto. La cosa interessante, che dice qualcosa dell'India, che io dissi: beh, insomma, quanto costano le lezioni? E l'insegnante mi disse: qui non funziona così, facendomi sentire un miserabile. E quindi gli fece un regalo.
Sì, infatti in India capita spesso, è capitato a me anche diverse volte, che in qualche modo ti scontri con il tuo atteggiamento da occidentale e effettivamente ti senti veramente miserabile confronto a loro. Insomma, ti fanno veramente sentire un tutto e subito legato al soldo, al consumismo, anche se arrivi già lì comunque predisposto e comunque con uno sforzo, no? Per entrare, per accogliere questa bellissima mentalità.
Oppure ti vuoi fare l'indiano e invece trovi dall'altra parte una persona che ha assolutamente assimilato il peggio dell'Occidente. Quindi è come dire, bisogna stare sempre molto presenti, sì, presenti e attenti per capire.
E questo è Andrea Bocconi, sempre sagace e straordinario, Rossana.
Sì, tra l'altro volevo ricordare che c'è un bellissimo libro di Andrea Bocconi che si chiama India formato famiglia, che è appunto una specie di diario di viaggio, di questo viaggio in India che lui ha fatto con tutta la famiglia, quindi anche con i bambini, che secondo me potrebbe essere molto interessante leggere prima del nostro viaggio, perché regala appunto, come nelle sue interviste, alcuni spunti anche veramente utili ma anche divertenti. Si può trovare sotto Guanda Editore.
Ci risentiamo mercoledì con una sorpresa, perché mercoledì sarà con noi, mercoledì 15 novembre, dopodomani, sempre alle 8.50, Selvaggio a Velo, che ha inventato il River to River, l'Indian Film Fest, che ci sarà a dicembre, con cui avviamo una collaborazione in vista di questo nostro viaggio, per coinvolgere le persone che parteciperanno al viaggio anche al festival dedicato al cinema indiano. Questo mercoledì, grazie Rossana per il momento, buona giornata anche a te.
Buona giornata a tutti.
Tra 18 e 30 anni e non hai un lavoro? Attivati con Borse Lavoro. Borse Lavoro è un progetto della Fondazione Caript che offre ai giovani di Pistoia uno strumento per facilitare l'inserimento lavorativo. Come funziona? Trova un'azienda interessata a diventare partner dell'iniziativa e disposta ad assumerti. La Fondazione contribuirà con 600 euro al mese. Scopri di più su fondazionecrpt.it o chiamaci allo 0573 97420.
Musicus Concentus presenta E Jazz Supreme, ultimi due appuntamenti alla Sala Vanni. Venerdì 17 Francesco Ponticelli Sextet, Big Mountain Small Path. Venerdì 14 Human Feel. Ingresso 12 euro più diritti prevendita, circuito box office e 20 euro alla porta. Info musicusconcentus.com.
Contro Radio.
Thank you.
today, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still.
Puntualissimi alle 9.05 di Full of the Hill con Giovanni Cozzini, che quest'oggi, buongiorno Giovanni, ben trovato.
Ben trovai che?
Questo per dare subito, come darti, dire, il tono notizia della trasmissione.
Scusami, Raffa, non so se l'avete data a questa emittente, che è nato un nuovo laghetto artificiale a Firenze. Viale Belfiore, zona area ex Fiat, c'è un lago artificiale, è un po' sotto il livello del mare.
Si è andato a pescare.
Non so se si galleggia come il Mar Morto, però è una notizia, insomma.
Non credo si galleggi per una notizia. Non siamo soli questa settimana, perché sei venuto con un ospite che è un tuo collega, come diciamo in gergo, Unisì, dell'Università degli Studi di Siena, docente di storia economica, Michelangelo Basta. Professore, buongiorno a lei.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
Ben trovato, autore e curatore con Paolo Di Martino di Ricchi per caso, la parabola dello sviluppo economico italiano, Il Mulino Editore, che è uno studio messo insieme con una serie di prestigiose collaborazioni di giovani studiosi di storia economica di diversa natura. Ora ci addentreremo.
Oramai il nostro concetto di giovane è molto sovietico.
All'università i giovani hanno 62 anni, altri 40. Allora, Giovanni Cozzini, introduciamo il tema. Il telefono per intervenire è sempre lo 055 73 999 33. Di che si parla?
Si parla, come dice il titolo, cioè l'ipotesi che guida questo gruppo di ricercatori è che il miracolo economico, gli anni gloriosi del capitalismo italiano, in realtà più che la regola siano state le eccezioni, e che quindi, insomma, questo paese ha vissuto una sua modernità abbastanza asfittica, col fiatone grosso, sembra un po' la nostra nazionale di calcio. Io vorrei partire da questa categoria che è quasi un ossimoro, capitale umano, però perché mi sembra che sia molto al centro delle riflessioni di Michelangelo e dei suoi amici e colleghi, e che è uno degli indicatori un po' critici, no, della storia del nostro sistema economico nazionale. Vai, Michi.
Sì, cioè in realtà quello che noi vediamo studiando l'Italia nei suoi anni post-unitari, cioè dal 1861 ad oggi, è un costante deficit di capitale umano, cioè un costante deficit di persone istruite che entrano nel mondo del lavoro. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire innanzitutto che i nostri settori industriali sono settori industriali che chiedono forza lavoro poco istruita, e quindi bassi salari, e si muovono lontani dalla frontiera tecnologica, dalla frontiera tecnologica mondiale. Questo porta il paese a crescere sempre con una zavorra in qualche modo, e quindi a non sfruttare mai le sue potenzialità. Questo è vero nell'Ottocento, dopo l'unificazione, quando abbiamo pochissimi alfabeti, con una situazione disastrosa al sud, dove, per fare un esempio, al momento dell'unificazione alcune province siciliane avevano circa il 10% di alfabeti, un valore molto vicino a quello dell'Africa, mentre il Piemonte aveva già 2/3 degli alfabeti, che si avvicinava più alla Prussia, alla Germania di oggi.
Anche se in quel periodo, dobbiamo dire che, diciamo così, il regno delle due Sicilie aveva, Napoli e dintorni, aveva un PIL che era paragonabile a tutto il resto d'Italia messo insieme, più o meno.
Ora, su questo io sarei un po' più dubbioso, un po' più cauto, sì. C'è un, diciamo, una visione revisionista che tende a enfatizzare grandi successi del Sud. Nel nostro libro mostriamo che questa è molto retorica, pubblicistica odierna e meno basata su lavori scientifici.
Veniamo al Novecento, veniamo al nostro secolo.
È quello che
il nostro secolo, lapsus che ho fatto
il secolo scorso,
sì.
Che è comunque il nostro secolo, perché è il secolo in cui, insomma, abbiamo in qualche modo cominciato a correre. L'Italia è riuscita ad agganciare in alcune fasi la crescita economica, l'ha fatto nel periodo giolittiano, cioè prima della prima guerra mondiale, e l'ha fatto poi in quello che viene chiamato miracolo economico, che è un periodo in cui l'Italia è vero cresce, si basa anche su innovazione attraverso anche un grosso contributo delle imprese pubbliche, della famigerata ormai IRI, Istituto per la Ricostruzione Industriale, che invece ha detto un grande contributo alla modernizzazione del paese, ma anche in quel caso fu una crescita disordinata e non sicuramente basata sul capitale umano, cioè sulla capacità di avere persone istruite che contribuiscono alla crescita.
Giovanni, se ho capito bene, Ricchi per caso parla della debolezza strutturale del sistema economico italiano, ma come dire, per dirla più in maniera spicciola, del fatto che appunto anche in momenti d'oro la cosa avviene anche in maniera casuale, cioè, percorsi tortuosi, non lineari, senza nessuno che riesce, e non è forse solo un problema di capitale umano ma anche di classe dirigente, ad immaginarlo questo sviluppo, a disegnarlo.
Sì, sul banco degli imputati, qua Michele mi dirà se mi sbaglio, c'è la policy, l'economic policy, cioè la politica economica nel senso di quello che dovrebbero, potrebbero fare le istituzioni per aiutare il mercato, per indirizzare appunto questa crescita in una maniera poi più tecnologicamente avanzata, perché poi c'è un punto in cui questi nodi vengono al pettine, che è l'adesione all'euro. Perché con l'adesione all'euro una delle valvole di sfogo, ma anche delle armi segrete di questo paese, cioè la svalutazione competitiva, e quindi anche in quelle fasce di prodotti, come dire, semplici, elementari, vecchio stile, riuscivi a conquistare nicchie di mercato perché svalutavi. Con l'euro non lo puoi più fare, e qui vengono al pettine tutti i nodi, e i nostri giganti, tra virgolette, Monte Edison, Pirelli, Telecom, la stessa Fiat, vanno abbastanza in crisi, no?
Sì, io... chiaramente la politica economica molto spesso ha fallito in questo paese, accumulando ad esempio enormi quantità di debito pubblico. Il focus molto del libro è rivolto alle istituzioni, cioè noi sosteniamo che ci sono dei meccanismi istituzionali che rendono il paese fragile, perché le regole del gioco, quello che Douglas North, premio Nobel per l'economia, storico dell'economia, chiamava le regole del gioco, cioè il funzionamento di alcune norme che permettono all'economia di svolgere la sua attività, è in Italia in realtà affetto da grandi criticità. Ci sono in questo caso due visioni. La visione più standard degli economisti oggi imputa questi problemi al mancato funzionamento del mercato. Il mercato non è abbastanza libero di dispiegare le sue grandi capacità, e in questo modo quindi in Italia, se vogliamo dirla un po' più banale, c'è poca concorrenza.
Abbiamo i tassisti invece di Uber.
Esattamente. Abbiamo i tassisti invece di Uber, e questo è il grande problema del paese. Ne scrive Giavazzi sul Corriere della Sera, sì. Un giorno sì e un giorno no. E un giorno no. Questo è il problema, secondo loro. Secondo noi il problema invece è in molti altri meccanismi piccoli che non permettono alle imprese di innovare, di crescere. C'è l'idea che le imprese debbano rimanere piccole, un'idea che c'è solo in Italia. Sì. In realtà le imprese in tutto il mondo nascono piccole e poi diventano grandi. Noi facciamo un esempio, se posso metterla un po' in maniera anche che sembra scherzosa, ma forse non lo è. Noi pensiamo che in realtà non ci sono poche caste che approfittano delle regole del gioco mal strutturate in paese, ma in molte parti della sua storia il paese ha avuto tante minoranze silenziose che si sono approfittate di queste regole del gioco. Faccio un esempio per essere molto diretto, che non è uno scherzo. Il gioco che più gli italiani seguono, il calcio, che stasera sarà al centro di una partita molto importante per i destini del paese, sono stati per tanti anni, perlomeno per un paio di decenni, in mano a illegalità totale. C'erano due squadre sostanzialmente che si prendevano i favori degli arbitri, che tenevano tutti il potere nelle loro mani, e queste squadre vincevano regolarmente i campionati. Questo
del mercato.
Era risaputo da tutti. Ci sono state poi sentenze della magistratura sportiva e della magistratura ordinaria che lo hanno testimoniato. Ma perché non cambiava? Perché tutto sommato non erano poche caste che ne approfittavano, ma era un 40% della popolazione tifose di queste due squadre, Juventus e Milan, per fare i nomi, che in qualche modo avevano dei benefici da questo. Chiaramente non erano benefici economici, ma potrei fare molti altri aspetti, molti altri esempi di benefici economici che potevano essere sfruttati non dalle caste, come dice Giavazzi, ma da vari segmenti della popolazione.
Però Michelangelo Vasta non ci ha messi un po' al riparo dallo tsunami mondiale l'essere too small to fail, diciamo così, cioè questo essere troppo piccoli per fallire, addirittura un po' ci ha messo al riparo la piccola e media impresa, le imprese familiari, i controversisti pretesi, eccetera, eccetera.
No, secondo me è proprio il contrario, è proprio quello che ci ha dato fragilità. Noi siamo in un mondo oggi che dobbiamo stare vicini alla frontiera tecnologica, soprattutto un paese come l'Italia che ha 60 milioni di abitanti, ripeto, 60 milioni di abitanti che non possono riuscire a sopravvivere producendo qualche cravatta di lusso o qualche scarpa all'ultimo grido.
O il parmigiano reggiano.
O soltanto il parmigiano reggiano. E quindi secondo me questo in qualche modo è il vero problema del paese.
La cosa incredibile è che a parlare con gli industriali, con gli imprenditori, eccetera, eccetera, quando si fa la domanda, ma voi di che cosa vi lamentate? Cosa avete bisogno? Io ho sempre immaginato di sentirmi rispondere il costo del lavoro. E invece tutti dicono la stessa cosa, i tempi e la giustizia e il costo dell'energia.
E queste sono le istituzioni, i tempi della giustizia sono un classico caso di istituzioni per cui se uno ha un contenzioso col vicino per costruire un capannone o per avere accesso alle risorse, deve aspettare 10 anni per capire se ha ragione o torto.
Questo è il tema delle istituzioni molto forte, per fare poi nome e cognome, cioè che sono queste istituzioni, Giovanni?
No, anche un po' di mercato, perché se si parla dell'energia, del costo dell'energia, c'è anche poi l'elemento di una privatizzazione del settore molto imperfetta, magari su questo Michele ci può dire una cosa. Farei anche un riferimento alla cultura politica. Noi abbiamo una cultura politica sia di parte cattolica che di parte comunista molto ostile all'impresa. È molto ostile all'individuo, che concepisce lo Stato come la panacea di tutti i mali. E questo, secondo me, è il substrato su cui poi c'è la giustizia lenta, perché la giustizia lenta non dà mai ragione all'imprenditore, dà sempre ragione a qualche altro interesse e quindi ritarda, mette i bastoni fra le ruote allo sviluppo dell'economia.
Sì, nel libro c'è un'analisi proprio rivolta all'impresa e fa vedere questa analisi come i due grandi partiti che hanno dominato dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, in realtà si sono un po' spartiti delle aree del paese, proprio anche in relazione alle piccole imprese, agli artigiani, a tutto quel mondo delle categorie che in qualche modo hanno avuto grandi benefici a tenere le imprese piccole. I due grandi partiti hanno sempre avuto paura dell'impresa, della grande impresa, della grande istituzione che poteva avere troppo potere. I comunisti perché in qualche modo sfruttava i lavoratori, e i democristiani perché questo poteva mettere in discussione il potere, il governo, i grandi circoli della gestione del potere a livello nazionale.
Però noi ci siamo beati per anni con grande orgoglio del fatto di essere la quinta, la sesta potenza industrializzata del mondo, guardando ad un'Italia che usciva sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale, divisa, una guerra civile, distrutta anche nelle infrastrutture, profondamente arretrata, scarsamente alfabetizzata, scarsamente urbanizzata, eccetera, 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 e diventa in pochi anni la quinta potenza industriale del mondo. Come fa a succedere una cosa del genere per caso?
Allora, intanto non è solo l'Italia che fa quel percorso. Il Giappone era ancora più sconfitto di noi, con due bombe atomiche che avevano segnato anche il morale dei giapponesi. È un paese più povero che aveva una storia ottocentesca, in cui per tutti gli indicatori era dietro l'Italia. In quella fase crescono tutti i paesi del mondo e crescono soprattutto quelli che erano più indietro, il famoso fenomeno della convergenza economica: chi sta più indietro riesce a sfruttare alcune occasioni, e per noi quella grande occasione è il basso costo delle materie prime, cosa che noi non abbiamo ad esempio il petrolio, non abbiamo il carbone, e questo ci consentì di fare un percorso di crescita, ricordiamoci sempre, basato su un grosso contributo dell'impresa pubblica.
All'inizio degli anni 70, noi ne parliamo perché io penso che sia il tema centrale questo, cioè questa sorta di capitalismo di Stato. All'inizio degli anni 70 si presenta un deputato liberale in Parlamento, doveva arrivare anche da noi la TV a colori, cosa che arriverà ben più tardi, cioè alla fine degli anni 70, e pronunciò un discorso memorabile sulla immoralità della televisione a colori.
Sì, anche la Malfa.
E infatti ho parlato di un deputato liberale non a caso, perché in quel periodo gli italiani dovevano decidere di o comprarsi la televisione finalmente a colori o passare dalla 500 alla 600. Per cui il mondo della politica si mosse per dire no, che la TV a colori se ne poteva parlare domani. Questo ci introduce nel grande tema. Cioè, noi facciamo impresa con i soldi di Stato, l'alta velocità si fa con i soldi di Stato, il MOSE si fa con i soldi di Stato. È una cosa che in Germania, in Francia, forse non è neanche concepibile, secondo me, o no? Cioè, il fatto che un Berlusconi diventi Presidente del Consiglio è una conseguenza naturale, diciamo così. Agnelli sedeva in Parlamento, no?
Ma l'impresa pubblica in certe fasi ha dato un grande contributo alla crescita economica del paese. Il miracolo economico, si tende a sottovalutarlo, ma c'ha un grosso impatto l'impresa pubblica con la costruzione delle infrastrutture, la famosa autostrada del sole, i cantieri navali, la siderurgia e via dicendo. Il problema dell'impresa pubblica è che dall'inizio degli anni 70, con la crisi petrolifera, diventa uno strumento di politica e non ci sono più logiche economiche che la governano, e quindi questo va verso un fallimento. Però ricordiamoci che i grandi paesi di successo in Europa, Germania e Francia, ci hanno sempre avuto un ruolo meno dell'impresa ma molto dello Stato nel determinare la direzione che il capitalismo deve prendere.
Ma questo è interessante, cioè i prodotti francesi hanno un canale assolutamente preferenziale quando viaggiano sugli aerei di bandiera francese. Non che io, per fare impresa, perché c'ho i miei amici in Parlamento, prendo soldi per fare la mia impresa senza rischi, diciamo, questo per dirla ancora in soldoni. Sandro ci scrive: purtroppo mi collego ora, ma credo che i mercati li fanno le persone, se economicamente ignoranti acquistano quello che i furbi potenti reclamizzano. E un altro ascoltatore o ascoltatrice ci scrive: se si rubasse meno e pagassero le tasse si vivrebbe bene anche in 60 milioni, sia pure con le piccole e medie imprese. Restare piccoli è una scelta libera, dice questa persona che ci scrive. Vabbè, dite la vostra. Giovanni, ho sentito poco.
Sono più d'accordo con l'ascoltatore di quanto non sarà Michele, immagino, perché io un po' di più a Beccattini, al distretto industriale, ci credo. Lui, da economista vero e non prestato come sono io, penso abbia più un'idea della grande impresa come soggetto trainante. Un po' ci siamo arrivati, perché se vai nei distretti ora dell'ottica, della calzatura, c'hai le medie imprese, no? Che fanno un po' da traino di questo settore. A Michele volevo però chiedere una cosa su questo intanto, ma anche sul sud, cioè su come lui vede la questione meridionale oggi, cioè quale potrebbe essere una ricetta per questo problema, e ci tiriamo indietro più o meno sempre negli sistemi, tranne una piccolissima finestra temporale, che è appunto quella dell'industria di Stato, della Svimez, di Saraceno, dei primi anni 60. Lì c'hai un pochino di accorciamento delle distanze, e poi invece dopo siamo tornati pari pari come 150 anni fa.
Questi, Giovanni, sono due, forse i due problemi più importanti dell'Italia oggi. Da un lato questa retorica della piccola impresa, che poi in Italia non è piccola, è microimpresa nella media. È una retorica che ha portato per anni a pensare che noi potessimo sviluppare un modello alternativo di capitalismo con imprese di 5 dipendenti. Non è possibile, questo non si può fare, è dimostrato da, se ci compariamo con tutti i paesi più avanzati. La retorica becattiniana, che ha poi secondo me un esempio molto significativo nello scrittore Nesi, che scrive questo libro che vince poi il premio Strega e che quindi diventa uno dei più importanti esempi
storia
della mia gente, che noi citiamo nel libro proprio per far vedere qual era quell'idea di capitalismo. Cioè Nesi dice a un certo punto: anche un testone poteva diventare ricco, il prodotto non aveva bisogno di spese di ricerca e sviluppo, cioè come dire che era un processo automatico. Testone vuol dire in toscano, come tutti sanno qui da queste parti, uno che non è mai andato a scuola o che a scuola ha avuto scarsi risultati.
Non una cima, però lavorava 16 ore al giorno.
Che lo dice Nesi? E questo ovviamente non è positivo, soprattutto per il lavoratore che lavora 16 ore al giorno. Molto meglio lavorarne 8 con maggiore efficienza e maggior produttività.
Ed è la cosa che noi facciamo oggi ai cinesi, anche nel distretto pratese, per intenderci.
Questo è il primo dei grandi problemi. Il secondo problema è il sud. Ovviamente non ho ricette da proporre, anche se poi magari in conclusione vorrei dire che questo libro non è un libro solo pessimista, ma anche c'ha una parte propositiva. Il sud è il grande problema del paese, perché è un'area vasta che continua a divergere in termini di ricchezza rispetto all'Italia, quindi diventa sempre un po' più povero rispetto al paese. Come diceva Giovanni, soltanto in una brevissima fase durante il miracolo economico le distanze si accorciavano, e il vero problema, se posso sintetizzare in una parola, è l'illegalità. Il sud è in mano totale all'illegalità. Questa illegalità che mi sembra che stia anche risalendo dal sud, come si vede nel caso Ostia, che secondo me è un esempio drammatico.
La famosa linea della palma di Leonardo Sciascia.
L'evasione fiscale. Noi si fa spesso l'idea che i leghisti siano gli evasori fiscali. No. Nel Veneto
anche.
Nel Veneto il tasso di evasione fiscale è inferiore alla media nazionale. Dove c'hai le eccedenze in termini di evasione fiscale è sempre al sud. E questo è intuitivo anche. Dai.
Si scrive anche una persona che dice: retorica becattiniana, urca, con tutto il rispetto, l'abbiamo detto. Abbiamo tante persone che, come li hanno seguito Becattini con grande attenzione e passione, però questa stessa persona dice subito dopo: voglio questo libro, lo cerco.
E questo... Ricchi, per caso, il Mulino Editore, prezzo, fammi vedere, non vedo niente, 19 euro. Anche poi, via.
Andrea da Pian di San Bartolo ci scrive: oggi splendido quanto interessante trasmissione, complimenti a tutti e tre, meno male, questo ci fa molto piacere. Il libro di Michelangelo Vasta si chiama Ricchi per caso, dicevamo, il Mulino Edizione, con Paolo Di Martino, ha curato insieme al professor Vasta la parabola dello sviluppo economico italiano. Portaci di questi ospiti da Siena, Giovanni, la cosa si fa interessante quando capita, no? Questo è The Fool of the Hill, figuriamoci come abbiamo chiamato. Un'ultima battuta, professor Vasta.
No, volevo soltanto dire che abbiamo affrontato tutto quello che secondo noi non ha funzionato in questi 150 anni, non siamo però dei pessimisti né dei declinisti, come qualcuno ci vuole etichettare, perché nel capitolo conclusivo del libro cerchiamo di proporre alcune idee di politica economica che potrebbero servire per riportare il paese a crescere.
Grazie Michelangelo Vasta per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi.
Giovanni Cozzini, ci vediamo lunedì prossimo?
Sì, io non mi ricordo se avevo dato questo consiglio librario di Patria, di Fernando Aramburo, se n'era parlato?
No, però hai 20 secondi prima di chiudere.
È un grandissimo libro, lo sto leggendo, mi piace da morire. È sulla storia di due famiglie basche, una terrorista, l'altra no, anzi una vittima e è molto bello, c'ha il piglio dei primi Vargas Llosa, della città ai cani, di Conversazione della cattedrale. Lo consiglio a tutti, Patria di Fernando Aramburu.
Tra pochi secondi sono le 9.30, è lunedì 13 novembre 2017, questo è Conto Radio, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network.
Sono le 9:31 minuti, di nuovo una buona giornata alle notizie. Il terremoto in Iran e Iraq ha fatto centinaia di morti, 200 accertati finora solo in Iran, secondo il Ministero degli Interni. Molte zone di campagna non sono ancora state raggiunte dai soccorsi. Dall'Iraq invece non ci sono ancora notizie ufficiali. Il sisma di magnitudo 7.3 ha colpito l'area di confine tra i due paesi. La coalizione saudita ha annunciato l'apertura di aeroporti e porti dello Yemen, obiettivo far affluire nel paese aiuti umanitari. Resterà chiuso l'aeroporto di Sana'a, controllato dai ribelli Houthi. Oggi la direzione del Partito Democratico ha atteso il discorso di Renzi sui rapporti con i partiti della sinistra in vista delle elezioni. E nuovo incontro governo sindacati sulle pensioni. Si cerca un'intesa sulle categorie esentate dall'aumento dell'età pensionabile. Italia-Svezia questa sera a San Siro, la partita decisiva per la qualificazione mondiale. Gli azzurri devono rimontare la sconfitta dell'andata. Cielo molto nuvoloso in tutte le regioni, le piogge concentrate soprattutto al centro e al sud, qualche schiarita a nord-ovest.
Popolare Network.